Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Ho capito, ma sarà più grave fa il saluto alla mano che fa vedere l'uccello, quello ce l'hanno tutti.
Ma mando io, questo qua, fallo di governarmi.
Parezzo, ma va bene a far culo, Parezzo.
Dico solo una cosa, ma senti la cosa, ma che lavoro fai te? Oltre a strozzare che stai lì, mi dici che lavoro
giornalista,
fai?
Giornalista, alla 7.
A Radio 24, bravo. Dappertutto.
Giornalista scrittore.
Ha trovato i benefattori.
I benefattori che ti aiutano.
La zanzara.
Tutto il resto è troia. No, non ho detto gioia.
Quando c'è mal di testa, mette pisci in testa.
No, ti lavi proprio, ti massaggi pure proprio la testa con l'urina calda. La devi scaldare sul fornello.
E poi ti massaggi la testa.
Ti metti l'asciugamano e te lo tieni un'ora in testa. Amico, ma hai una testa leggerissima.
Basta.
Quando c'ho mal di gola, ad esempio,
che fa?
Faccio gargarismi.
Basta.
Con l'urina.
Poi la butto.
Ah, che bello.
Con l'urina e gargarismi.
Prenda una bottiglia d'acqua senza etichetta e poi faccio ascoltare la preghiera all'acqua e poi l'acqua la deve tenere distante dal cellulare circa 30 cm in modo che non abbia l'influsso del cellulare ma senta solo la mia voce, e dopo la mia preghiera aspetti un quarto d'ora, 20 minuti, perché i primi minuti la può sentire amara e dopo cambia.
Madre Santa, libera quest'acqua da qualsiasi male fisico, spirituale, morale, mentale, fatture, maledizioni, entità malvagie, grafene, nanoparticelle, nanorobot, proteine spike, radiazioni, radiofrequenze, geopatie, agenti patogeni, qualsiasi sostanza tossica.
Dammi il tuo numero, vai!
Ultimamente stanno accadendo cose molto strane e ci sono medium che dialogano con le persone che sono dall'altra parte.
Ma senti, ma è straordinario come Radio 24 riesca a pagare un coglionazzo come te. Dovrebbero chiuderti quella cazzo di radio.
Con assoluta determinazione.
Guarda che stai grave, stai messo veramente male.
No, se piace a lei e se piace alla gente che frequenta, benissimo.
Sì, partiamo subito veloci questa mattina. Eccoci qua, questa mattina ho ricevuto una notizia, era presto, Davide Lacerenza è stato ricoverato in ospedale per un piccolo ictus, allora io non voglio dire niente perché ovviamente questa storia sta massacrando le persone, è evidente che sta massacrando le persone, non voglio dire che lo stanno quasi ammazzando. Non lo voglio dire, naturalmente. Però arrivo a dire una cosa. E qui te la confermo. Più passano le settimane, più mi convinco di una cosa: che la gintoneria, la cosiddetta gintoneria, cui protagonista oggi è in ospedale, colpito da un principio di ictus, da un piccolo ictus, per fortuna nulla di grave, è un modello da espandere. E ti spiego perché.
Ragazzi,
è un modello da espandere, legalizzandolo però. Non come era prima, tutto nascosto, tutto una retrobottega. Poi in realtà non era nascosto un cazzo.
Cosa c'è da legalizzare? Fermo. Lo sfruttamento della prostituzione, della vendita di cocaina.
Un modello da espandere, legalizzandolo in tutte le città. Mignotte e bamba da legalizzare con introiti per lo Stato. Gintoneria, modello da espandere, legalizzato. Prima cosa. Seconda cosa, ti farà incazzare questa cosa qua.
Che vergogna.
Come
ragazzi,
si può non pensare, ci ho riflettuto molto, come si può non pensare che Marine Le Pen sia stata azzoppata da una sentenza politica. Fermo, giù il microfono a Roma. Sia stata azzoppata da una sentenza politica. Ora, si può condannare naturalmente una persona, non conosco le carte, per aver distratto dei fondi dell'Unione Europea a favore dei propri collaboratori, qualche milione di euro, per la carità di Dio, è il primo grado. Ma perché l'ineleggibilità? Perché rendere nulla l'elezione, la possibilità che una persona che ha il 40% dei consensi possa essere eletto? Mi domando questo e mi sono dato anche una risposta. Altra cosa ancora, mi è giunto un video dalla città di Rapallo, ringrazio chi me l'ha inviato nella giornata di ieri, mi sono anche scordato di dirlo, una scena emblematica, una volante della polizia che sbarra la strada e si scontra con un pusher, anzi sperona il pusher che è in fuga e che è braccato anche da altre persone. Tutti zitti naturalmente, persone rovesciate per terra, pusher fermati, spacciatori fermati, tutti zitti. Così si fa, diritto allo speronamento da parte delle forze dell'ordine. Prodi inseguito da una giornalista della RAI. Allora, andrò controcorrente, vado controcorrente. A me quella scena di una giornalista della RAI che insegue Prodi è una scena che non mi piace, mi fa anche un po' schifo, posso dirti la verità. Però, perché è una scena già vista, andare a rompere i coglioni a Prodi, che ormai è stato sputtanato in lungo e in largo, non ha nessun senso logico, per fare lo share naturalmente. Però non possono essere i giornalisti progressisti a dirlo. Non possono essere i giornalisti di sinistra a dirlo quando hanno esaltato per una vita l'inseguimento con le telecamere dietro una persona strappare una dichiarazione. Questo è il giornalismo. Però dicono non si può andare a rompere i coglioni a un vecchio di 85 anni, no? Cioè, le rincorse ai protagonisti degli scandali non possono essere a corrente alternata. Dai, su. Avete voluto questo tipo di robe, adesso ve lo beccate tutto. Da Roma, David Parenzo, buonasera,
hai detto una volta buonasera, quante volte vuoi dirlo. Comunque ognuno insegue chi vuole e fa giornalismo come vuole, quindi io non alzo il ditino contro nessuno. Se il dottor Massimo Giletti ha fatto questa cosa su Rai 3 allo Stato delle Cose, io l'ho visto, va bene, lui fa quello, io non inseguo, ma va benissimo, non mi permetto di criticare, quindi ognuno fa come vuole. Ci ho detto, il tema non è l'inseguimento di Prodi, non è la sinistra, non è questo, non è quello, nessuno dica ai giornalisti cosa devono fare e come si deve fare questo mestiere, fine, punto. Diverso è il caso della signora Le Pen. Ragazzi, più di 2 milioni di euro si è zazzata la signora, 2 milioni di euro, una truffa ai fondi europei. Ora, il fatto che tu ti accodi, il fatto che tu ti accodi all'internazionale sovranista, figure, che da Putin a Orban a Salvini alza gli scudi contro dei magistrati che in un paese democratico hanno emesso una sentenza in nome del popolo francese, il fatto che tu ti accodi all'internazionale del terrore che in questo momento punta a screditare quel che rimane di uno stato di diritto nei paesi democratici, cioè la magistratura, corpo dello Stato, ordine dello Stato, che non è sottoposta alla politica.
Ma si possono giudicare le sentenze oppure perché sono orocolato sempre?
Non ci crediamo più
alla giustizia. Te l'ha detto anche Feltri. Non ci crediamo più alla giustizia.
Terza e ultima questione: la gerenza.
La gerenza
mi dispiace perché se sta male ed è stato ricoverato all'ospedale, indubbiamente questo davvero, io ormai ho augurato la morte a nessuno, ma che stai scherzando? Dopodiché il fatto di dire il modello gintoneria esportiamolo in tutta Italia.
Assolutamente.
Cioè
assolutamente.
Sostanzialmente droga e mignotte legalizzate.
Assolutamente.
Io chiedo sì. alla Procura della Repubblica che questa tua dichiarazione e il video tuo all'interno del locale venga preso e che tu venga sentita come persona informata sui fatti. È molto semplice, no, ti convocano in questura,
ma perché
ti fanno
mi dovrebbero
un interrogatorio
convocare?
In cui ti dicono lei qui è sentito come persona informata sui fatti, ti avvisano prima, stia attento perché la sua situazione potrebbe trasformarsi in indagato.
Ma indagato per cosa? Per favoreggiamento? Per cosa?
Sto spiegandoti come funziona dal punto di vista della procedura.
Lo so benissimo.
Ti portano dai carabinieri come persona informata sui fatti.
Ma non c'è possibilità.
Però ti dicono. E no, io chiedo che vengano acquisite quelle immagini.
Allora, posso dirti
le
una cosa?
Le immagini di te che sbocci delle bottiglie. Hai pagato il conto quel giorno.
Mai. Un modello da espandere legalizzandolo. Questo è un modello da espandere legalizzandolo. Il modello cavallo, il modello nitrito è da espandere legalizzandolo. Questa è la mia grande battaglia da questo momento in poi. Intanto il mitologico Tommaso Cerno ancora sul gesto prodiano. Vai te, vai Cerno, vai regia.
Il gesto diventa la materia di questo interessamento del paese perché viene da quella parte politica che dalla mattina alla sera ci spiega come dobbiamo parlare, come dobbiamo chiamare le donne, che dobbiamo mettere l'asterisco, è il politicamente corretto, e frocio non si può dire, e quello non si può dire, che siamo tutti fascisti se parliamo italiano, che Dante non si può leggere Maometto.
Mamma mia, caro Tommaso, non ci sentiamo in queste settimane, ma siamo sulla stessa barca. È appunto per questo che mi rimproverano di averne parlato anche troppo, perché è frutto tutto della loro testa, del fatto che ci hanno rotto i coglioni. Però quando si tratta di uno di loro, tutti fermi e tutti zitti, tutti a fare distinguo. Ma andate a fare in culo, fermi tutti.
Vada via!
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800 24 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Ma ragazzi, lo avete sentito, gnomo del cazzo? L'orgasmo che ha avuto perché hanno condannato la Le Pen. Pagliaccio, nano del cazzo, Parenzo, ma vaffanculo, Parenzo.
Ciao Cruciani, ferma un secondo la trasmissione, sì. Fai un gran respiro e rifletti sul fatto che tu sei per il riarmo a scarcella e sei contro il riarmo per i soldati. Brutto coglione, testa di cazzo.
Io sono fortemente contro il riarmo, sono su una posizione fortemente tamburiniana. Il riarmo è una follia che non serve a nulla, c'è già la NATO, serve per arricchire.
Metti anche la bandiera per la pace.
Serve per arricchire.
No, è Putin,
per arricchire.
È Trump che lo chiede.
Serve
Trump
per arricchire le persone.
Trump.
No, no, no.
Ascolta, giovanotto,
non me ne frega nulla. Io sono
Trump
contro il riarmo della von der Leyen.
Ma cosa
io
sei
sono
diventato
contro
Emergency?
Il riarmo della von der Leyen.
Ma iscriviti a
non mi interessa, sono contro il riarmo della von der Leyen.
Metti
non c'entra niente della bandiera della pace.
Tu semplicemente hai annusato l'odore che c'è in giro contro la deterrenza.
Ma
e siccome vuole
questa deterrenza, ma non rompere i coglioni. Ma come non
paese,
c'era la NATO già? Non c'era già la NATO pronta a reagire? Abbiamo la NATO
che dice che dobbiamo
cazzo,
pagare.
Dai,
è
non
Trump
rompete
che dice
i coglioni.
Che dobbiamo aumentare
ma
le spese militari.
Allora, fermi tutti. Faccio un'altra riflessione molto veloce. La sinistra sta rompendo i coglioni su questa vicenda di Marine Le Pen.
Ma non dici una cosa sulla destra?
Fermo.
Una,
su Marine
ma
Le
Pen. La condanna
Ma su Marine Le Pen, su Marine Le Pen sta facendo l'inferno su una condanna in primo grado a Marine Le Pen, e in più la cosa folle, l'ineleggibilità di una persona condannata in primo grado. Ma lasciamo perdere questo. E al Parlamento europeo ci sono due persone elette con l'estrema sinistra italiana condannate entrambe in via definitiva. Dove cazzo sta la legalità in questo caso? Dove cazzo sta la legalità? Dai, su, siete ridicoli, siete Vannacci e il kit di sopravvivenza, vai.
Lo zainetto per la sopravvivenza, che ci dovrebbe salvare dai cosacchi. Lo zaino pesa, commissario Labib. Si vede che non ne ha mai portato uno sulle spalle. E proprio per questo l'unica cosa che possiamo fare per salvarci è allenarci. Allenarci a correre, per scappare da ladri, stupratori, molestatori, in gran parte immigrati clandestini, mamma che a causa mia, vostra mamma, hanno ricominciato a fare le scorrerie in Europa. I've
had enough. Vannacci contro il kit di sopravvivenza.
I suoi interventi in aula sembrano, dicono sembrano, la mia è una critica solo politica, sembrano scritti da Peskov, il portavoce grazie del Cremlino.
Ma non dire cazzate,
sì,
dai.
I suoi interventi sembrano c'entra argomentati, ma sulla base di quello che dice la Russia.
Ma non diciamo
mai
minchiate.
Una critica, io non ho mai sentito una critica dell'onorevole Vannacci nei confronti di Putin. Mai neanche una critica. Come mai? Non lo posso chiedere perché? Perché non ho mai criticato
Putin?
Lui.
Chiedilo quando viene in collegamento con te.
Lo chiedo a te.
Quando va in collegamento con te, chiediglielo.
Sicuro. Come mai non ha mai criticato Putin al Parlamento europeo?
Adesso
come
ti
mai
faccio sentire.
È una domanda che tu faresti?
Sì,
no.
Certo.
È una domanda che Mario Giordano farebbe? No.
Ti faccio sentire quello che dice la signora Oara Borselli, sì, a proposito dei furti nelle case. Furti nelle case sono sempre un argomento di grandissima attualità. C'è gente che viene derubata. L'altro giorno anche un nostro amico di Confindustria è stato derubato in casa. Cosa molto grave. Di cui non ti sei occupato. Incredibile, di cui non ti sei occupato. Senti cosa farebbe la signora Borselli. Oara Borselli, vai regia.
Guarda, io vado pure oltre, mi assumo la responsabilità. Per me non ha valore la vita di un ladro, di un criminale. Onestamente, tu ladro ti assumi la responsabilità che se varchi la soglia della mia casa puoi uscire steso, punto.
Non ha valore la vita di un ladro, dice la signora Borselli.
Io la candiderei con la
Borselli.
Lega.
È pronta, sai che cosa mi è venuta questa immagine a me? Sai il mitologico sottosegretario là, come cazzo è, della giustizia americana, quella là che è andata con Rolex, con Rolex davanti alle prigionie, alla prigione in El Salvador, dicendo potete finire qui
col
voi,
cappellino.
No? Col cappellino, meraviglia assoluta. Se ci fosse là la Borselli sarebbe lo stesso. Cioè, quella là è la Borselli italiana, posso dirti? Cioè,
che il governo Trump è un'emanazione della Zanzara. Il ministro della difesa, il segretario di Stato alla difesa, è sostanzialmente un conduttore radiofonico che ha un percorso molto simile al tuo.
Spatalo, vai.
Li avrei lasciati al loro destino, perché anche gli ucraini sono dei nazisti per la maggior parte. Ma sono stati aggrediti. Il cattivo è Putin. È l'invasore Putin. Bisogna bacchettare Putin. Le cose stanno in tutt'altra maniera. Non è un caso che io da tempo mi sono schierato a favore della Russia di Putin.
Ma perché sei un coglione, infatti. Non è un caso. E infatti sei un coglione.
Io, Enzo Spatalino, me ne frego degli ucraini. Se fosse dipeso da me, li avrei lasciati al loro destino.
Bravo.
Quella è una guerra che non ci compete.
E vi do appuntamento a, diciamo, fra poco, la settimana prossima, per un altro straordinario live qui in questi studi. Gianluca da Udine, vai, avanti tutta, dimmi. Dimmi Gianluca.
Ciao Crux, ma quel sacco di merda di David Parenzo.
Buonasera. Buonasera.
No, è un sacco di merda.
Puoi iniziare,
ma,
puoi iniziare subito
buonasera.
Così. Puoi
ma
iniziare.
Certo,
no.
Ma sei un sacco di merda.
Non ho alcun problema, ma non si butti giù però così.
No,
non si butti
no,
giù.
Ma non ti buttare, ma amore
giù.
Mio, ma
qual è l'argomento su cosa?
Lei è meglio
pulisciti
di così.
La bocca che ce l'hai sporca di merda. Pulisciti la bocca che
butti giù.
Qual è il punto?
Come hai trattato il finanziere che si è semplicemente difeso, dandogli del nonno cowboy, il nonno cowboy.
Che c'entra, eh?
Hai trattato nello stesso modo pure quel coglione di Prodi?
Ma che c'entra,
coglione,
ma che c'entra Prodi?
Coglione
scusa,
di un sionista
no,
che non sei
calma,
altro.
Calma, che adesso
allora, aspetta un attimo, vorrei su questo ha ragione.
Giù.
Sionista, no, ha detto solo una cosa vera, sionista.
Sì.
Questo è vero. Questo è vero, bisogna un imbecille ogni tanto.
Giù. Questa, mi sembra leggero. Mi sembra anche lei un ammiratore di Sua Eccellenza,
però,
giusto?
Gianluca?
No, io sono un ammiratore di tutto ciò che dà fastidio a David Parenzo.
Ah, così.
Quindi di tutte le cose
no,
giuste.
Ma lei non mi dà fastidio, lei è una raga di anale. No. Ma lei non vi dà nessun fastidio, lei è una raga di anale e c'è una soluzione, sono delle creme per risolvere il problema.
Anche
quindi
il bisturi
lei è...
ogni tanto, anche il bisturi.
Sì, nei casi più gravi, ma il signore non è così grave. Il signore è anche molto molto simpatico, ha molto tempo libero. Gli consiglio di tornare a casa e di telefonare però prima di tornare a casa.
David Parenzo,
mai. Devi telefonare
faccina.
A casa. Chiama,
Massimo
chiama a casa.
Da Roma, Massimo
c'è
da Roma.
Il rischio che trovi delle sorprese, chiama prima di tornare a casa.
Massimo da Roma, Massimo
magari...
dimmi.
Parlo col promotore del partito Liberi Armati?
Sì, è una
a
volta sì.
Sciaro.
Sì, perché?
Dai, mo questo sputtanamo, però mo manna la pubblicità, spero che mi richiama, perché almeno il confronto lo dovrebbe regge.
Ma su cosa?
A David, questo è riuscito a partorire un popolo di arditi che farebbe vomità pure Mussolini de turno. Perché questo sto Riccardo Cordeleone offre spazio a tutti i personaggi di ultradestra che non disdegnano uso di pistole, dei fucili,
allora?
Di motocicliche,
allora?
Tutta gente che sarebbe pronta a andare a combattere perché c'hanno
allora?
Le palle quadrate, no? Però sono tutti contro il riarmo, David, capito?
Ma che c'entra, coglione?
Tutto.
Ma che c'entra, imbecille?
Questo ha personaggi come quel vecchiaccio di Scarcella, di Anna da Roma, quel coglione di Jonathan da Prato che sarebbero pronti
fermo
a fare
lì, fermo,
dentro.
Fermo. Ma vaffanculo, fermo.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Se vuoi parlare al telefono con la Zanzara da fare l'800240024 oppure se vuoi mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Come cazzo sei ridotto, idiota di un Parenzo? Esulti per la condanna tra le altre cose in primo grado della signora Le Pen. Come cazzo state messi male, mamma mia! Ma tanto verrà assolta e ve lo metterà nel culo a voi e a tutti i sinistri europei.
A me non deve mettere niente perché non sono francese.
Per carità, fate quello che cazzo vi pare, puntate le armi nucleari sulla Russia, puntatevi le armi nucleari su per il culo, fate quello che cazzo vi pare, alla prima bomba nucleare che c'è e muore qualcuno dei miei cari, io vengo a cercare voi se non siete già morti e se non sono già morto io vi vengo a cercare uno per uno, uno per uno e ne parliamo da uomini a uomini, stronzi.
Ripeto, da un recente sondaggio la Zanzara è assolutamente in linea con il paese e col direttore Tamburini. Il 94%,
ormai,
il 94% degli italiani non vogliono né guerra né riarmo né puttanate.
Che vuol dire la guerra? Ma neanche io voglio
punto,
la guerra,
dai,
non c'entra niente. Quel sondaggio della Ghisleri che tu stai tirando per la giacchetta dice un'altra cosa, dice che gli italiani non vogliono inviare uomini in Ucraina, che è un'ipotesi soltanto degli inglesi e dei francesi.
Vabbè.
E Dio ci li conservi.
Gianluca dalla provincia di Udine. Gianluca,
anzi,
provincia di Udine,
God
vai.
Save the king.
Dimmi Gianluca, dimmi.
Pronto? Volevo contestare la Giletti, lo stato delle cose, che gli ha fatto il quarto grado ieri Alex Soldati.
Non me ne frega nulla, Lorenzo da Viterbo.
Ciao Crucià, io volevo dire no al riarmo, cioè in quest'Italia abbiamo bisogno di altro, non sto riarmo, ma che ci serve? Ma dove andiamo a fare il riarmo? Cioè siamo sempre a punta contro, spendiamo i soldi per il riarmo, ma spendiamoli in bordelli che ci guadagniamo di più, cioè ma non il riarmo,
molto
nella
bene,
sanità, nelle scuole.
Questa è una buonissima idea, più bordelli e meno armi, ottima idea,
ma certo,
direi.
Ma sai i soldi che incassiamo in Italia?
Ottima idea, ottima idea.
Senza le armi
sulla
non
sanità.
Difendi i bordelli.
Ce li abbiamo già,
Ma Parenzo, ma dove vai? Ma tu insisti ancora con sto riarmo? Ma dove andiamo? Che
io
qua
insisto,
siamo in Italia allo sfascio.
Insisto,
cioè,
per
abbiamo
il fatto
bisogno
che,
della sanità.
Certo, investire, ma, vai, certo, ma investire, investire in difesa vuol dire investire
Parenzo,
anche in innovazione tecnologica,
Parenzo,
ovviamente.
Ma tu,
non ve lo spiegano.
Proprio.
Investire
Parenzo,
in tecnologia
zainetto,
è il famoso dual use. Internet è stato creato grazie ai militari, lo sa o no?
Franco
Internet.
Dai Cernia, andiamo avanti.
Ciao Cruciani, neanche una cerbottana gli manderei a Zelensky, neanche una cerbottana. Ci hanno provato con Salvini e sono andato a buca.
Ma insomma, tanto ha già preso la Crimea,
la
poi prenderà la Moldavia, ma che vi frega voi?
La Giovanna d'Arco della Francia, la Maria Le Pen, se verrà rimpiazzata, non cambierà niente, perché prenderanno il 55% alla prossima votazione.
E allora di cosa
Putin,
avete paura?
Trump,
allora
Meloni, basta. Vannacci. L'Europa è vostra, avanti così, alla faccia di Tarento.
A lei piace l'internazionale nera, Franco da Isernia?
Sì, molto, molto.
Pronto, Franco?
E perché dovrei dire di no?
E che ne so, dimmi di sì o di no, ti sto facendo una domanda.
No, hai fatto una domanda giusta. Io con Parente non c'ho niente che spartire, perché questo è un traditore.
Con chi?
Con
Parenzo.
È un traditore.
È un traditore,
sì, perché va con i comunisti e
no,
il paese che di suo nonno.
Scusi, i comunisti
fatemi capire questo passaggio.
No, io sulle armi vado con la Meloni, le piace questo? Io sulle armi
neanche
la penso come la Meloni.
Gli manderei a Zelensky.
Io sulle armi la penso come la Meloni, non come quelli che lei chiama i comunisti. Sulle armi come la Meloni la penso io.
O
come Calenda. Come Calenda, come Renzi.
Dovrà fare soltanto un colpo di Stato. Solo col colpo di Stato potrebbe andare al potere alla sinistra.
Scusi.
Ma se no 50 anni se le devi dimenticare.
Sì, 50 anni addirittura.
50, penso una cinquantina d'anni.
Franco Deisen, lei alle ultime elezioni che cosa ha votato, Franco?
Fratelli d'Italia, però io sono dello zoccolo duro di Fratelli d'Italia, non so perché noi alla
zoccola dura. Lei è della zoccola dura. No, Vannacci con la Lega.
È Vannacci anti-Meloni.
Lei ha le idee molto confuse.
Scusi, Franco, farà piazza pulita. Non c'è dubbio,
farà
Franco.
Piazza pulita, Vannacci.
Franco, scusi un attimo, per capire, lei è un ammiratore di Sua Eccellenza, mi sembra di capire, no?
No, io quando c'era Sua Eccellenza io non c'ero.
Sì.
Io sto parlando
però
di
è un ammiratore, è affascinato dalla figura di Sua Eccellenza,
sono un ammiratore, però attualmente certo. Io non l'ho conosciuto, non ci sono stato e non mi interessa quello che è successo 80 anni fa.
È un ammiratore, però le piace qualche cosa che ha fatto il signor Mussolini o no?
Ha fatto molte cose buone e ha fatto pure degli errori grossi. Lo sai come si dice? Quando uno lavora sbaglia pure qualche volta.
Mi scusi, aspetta un minuto, mi scusi, ma questo che cazzo va bene, quanto
mai,
è stupido.
Tu non fai niente dalla mattina alla sera.
Questo che lei ha detto sarebbe come dire Pacciani, il mostro di Firenze. Vabbè, quando uno lavora sbaglia. Pacciani, porca troia. Il mostro del Circeo. E dice sì, quando uno lavora sbaglia. Ma come lavora sbaglia? È il mostro del Circeo, idiota.
Tu c'hai quattro figli in famiglia, no? Perché non li mandi in guerra? Perché non li mandi?
Così ha detto Tamburini.
C'hai quattro figli, che c'ha? Pure se muore qualcuno, te ne rimangono altre tre.
Io su questo dissento. Io su questo
bene, Parenzo, sì. Stammi bene e non ti avvelenare troppo.
Anche tu, stammi sempre bene, mi raccomando. Stammi tanto bene, con tutto il cuore.
Tanti saluti a tutti quanti, non ti preoccupare.
Con tutto il cuore, stai bene e soprattutto passa una buona settimana,
Allora, eravamo con Massimo da Roma. Massimo, che cosa c'è avanti? Perché mi devi rompere i coglioni?
Ma io non te voglio rompere i coglioni, Giuseppe, ma tu fai parlare a tutta questa gente d'estrema destra che farebbe riportare dalla tomba Benito Mussolini, che li vede tutti pacifisti. O senti, Parenzo, questi andrebbero a sparare al primo stronzo che gli butta la monnezza sotto casa, però quando si parla di riarmo si cagano sotto, perché questi c'hanno la merda a grappoli che gli casca dentro le mutande quando parlano di Putin. Davide, quando senti sti pezzi di merda che ti dicono «Ah, Putin è il mio eroe!» questi sono talmente vili da non poterne mascherare la paura di Putin. E allora che dicono? Ah no, siamo contro il riarmo. Questo è un cazzo di controsenso, perché c'è gente di sinistra che andrebbe in guerra.
Ma che c'entra il controsenso? Io dico semplicemente, uno si può armare per difendersi dentro casa, ma sono contrario al riarmo della von der Leyen. Che cazzo
stai a dire?
Comunque te la sei presa anche con Anna da Roma prima, devo dire la verità, Massimo. Te la sei presa pure con Anna da Roma. Hai detto delle cose terribili su Anna da Roma.
È una disadattata, è una persona infelice, è una persona cattiva. Ma questo è palese.
Ma perché
è
disadattata?
È una
stronza. Scusami, è più semplice. Posso dirti? Le cose stanno in modo, alle volte, molto più semplice di come vengo descritto. Anna da Roma è una stronza. Fine, non è che.
Ma io le parolacce ne dico alle donne. Ma io le parolacce alle donne ne dico, Parenzo.
Ma no, ma non è una donna che c'entra.
Ma perché una è disadattata? Non ho capito che fa. Perché è disadattata? Hai detto una.
È una persona che utilizza la zanzara perché deve tirar fuori tutti i fallimenti della propria vita. Come diceva Umberto Eco, certa gente c'ha bisogno da tirar fuori i fallimenti dell'altri per mascherare le proprie miserabili esistenze. Ecco. Questa è gente che non c'ha altro da fare.
Ma questo è matto, è comunista sicuramente, è di sinistra.
Ma
pronto?
Che cazzo, ma perché devi dire che uno è comunista?
Senti,
se non la pensa
allora,
come te?
Giuseppe, io fai tacere questa zecca. Allora, queste sono le stesse persone che dicono che ci dobbiamo riarmare perché ci dobbiamo difendere dal nemico, però sono le stesse persone che accusano quelli che si fanno un'arma dentro casa per il nemico che entra.
No, ma cosa c'è da fare lo Stato? Che usa. Sei
no, bello mio. Allora, intanto quel pezzo di merda che ha parlato di me non sai un cazzo di me. Io ho più palle di te, tu hai quelle noccioline che servono soltanto per l'atto sessuale. Hai capito?
Con Massimo.
Tu non sai niente di me. Io per la mia patria, per i miei valori, per la mia famiglia, per i miei figli, per mio marito, mi farei mettere sotto, io mi farei ammazzare. Tu invece sei un vigliacco e sai soltanto accusare chi non la pensa come te. Vorresti mettere sotto
molto
i piedi
grave.
Chi non la pensa come te.
Molto grave.
Hai capito? Stronzo.
Ha parlato di disadattata ai fallimenti della sua vita. Come ti permetti, Massimo? Come ti permetti? Me lo dici come ti permetti?
Tu, se tu fai, riesci a fare figlie come le mie, marito come il mio, dopo 50 anni di matrimonio, allora ti posso dare la mano. Non ti puoi permettere di parlare di me. Io sono l'angelo della casa, il focolare della casa, sono l'ancella di mio marito.
Ma qual è l'angelo? Sei il diavolo della
Hai
casa,
capito?
L'ancella.
Vaffanculo, ma per carità. Vaffanculo, sei tu, già è vero, l'angioletto sei tu.
Massimo, rispondi ad Anna.
Ma se non c'è scritta, che rispondo?
No, tu non devi parlare.
Non devo parlare. Mo Anna da Roma è diventata quella che comanda la trasmissione. Io Anna da Roma, io rispetto molto più Spadalino di Anna da Roma, perché Spadalino non si è riprodotto. Anna da Roma sì,
bella...
pensa che cazzo dei mostri possono venire fuori dentro quel palazzo.
Ma è una vergogna
gara.
Questa stai attaccando i figli di Anna da Roma.
No, sto attaccando la sua incapacità di educare, perché è una persona così, è una persona che odia. O senti come odia.
Sei tu che odi, perché non vuoi che gli altri pensano diversamente da te.
Ma l'hai visto l'ultimo film sulla dittatura brasiliana? Io sono ancora qui, ignorante.
Ma che cazzo c'entra? Senti, ignorante, sei tu.
Informati, leggi l'ultimo libro d'Ascanio Celestino, ignorante.
Al cinema a vedere la storia, apri un libro, perché è troppo facile andare al cinema e vedere gli attori che recitano qualcosa che non è. Ignorante sei tu. E quando leggi un libro, fatti un'idea tua.
Scusa Massimo, hai detto una ferma l'Anna. Massimo, hai detto una cosa grave prima. Tu hai detto che ce l'hai con Anna perché si è riprodotta, perché ha fatto dei figli. Beh, chiedile scusa immediatamente.
Io gli chiedo scusa se mi dice che ha fatto, io gli chiedo scusa se mi dice che ha passato un esame per diventare genitore, perché una persona così violenta,
senti,
io non gli direi fare cambiare la lettera del gatto.
Io vado
perché
a curare la vista della lettera del gatto che
mette paura di Anna.
Lo fai tu? Io curo le persone malate di Alzheimer, lo fai tu?
No,
perché
tu
devo
fare venire Alzheimer, devo fare venire
la
gente.
A te senz'altro, con quello che dico, con quello che dico, che è talmente logico. Io lo faccio venire l'Alzheimer ai cretini come te, hai capito? Perché tu non ragioni, tu vedi i film
sempre un'ora dopo di te,
hai capito? No, sempre tu
cattiva,
magari,
cattiva,
magari
tu sei adoppiatrice della saga di Biancaneve.
E tu sai che tu sei
pisellino, ma tu ci fai caso che parli la stessa voce di Carlo Broccolo? Ma come c'è che Carlo Broccolo dentro di te?
E devi schiattare, perché stai a cambiare discorso? Dimmi
ma
che io le donne non hanno il coraggio.
Fermi tutti ragazzi, fermi tutti.
Che
fermi.
Agghiacciante, agghiacciante. Un livello.
La Zanzara.
David, adesso i giudici ti vanno di nuovo bene. Ah, quelli che non ti andavano bene erano quelli che avevano detto che Netanyahu è da arrestare, quelli dell'AIA, che però ti andavano bene quando l'avevano detto di Putin. Sei un pagliaccio, a seconda della tua convenienza, che sei falso e tendenzioso, a seconda della tua convenienza giudichi un fatto. Sei un buffone! No. Come mai le merde unite d'America prima ti andavano bene, adesso non vanno bene con Trump?
Ma anche ora?
Guarda che
ma
sono gli stessi, coglione, la differenza è solo che adesso non sono politicamente corretti. Renditi conto di che merda che sei!
Questo è il mitologico Alberto da Genova, altro editorialista
sì,
di questa disgraziata trasmissione.
Il mitologico purtroppo dimentica che io mai non li critico neanche oggi gli Stati Uniti, per me rimangono sempre un punto di riferimento di una grande
Andrea
democrazia
da
del
Novara,
mondo,
figuriamoci. Andrea provincia di Novara.
Critico altro... Trump su alcune politiche, alcune cose che fa,
dimmi,
ma questo è legittimo.
Dimmi Andrea,
ma
dimmi Andrea.
Sono
Giuseppe,
nel mio
chiamo
cuore.
Per la legittima difesa.
Dimmi,
volevo
dimmi.
Raccontarti in due parole che io 20 anni fa ho avuto un ladro in casa, l'ho trovato dopo aver sentito dei rumori dietro una porta, con un pugno mi ha spaccato il naso, ho reagito, la parte animale mia ha reagito, ho spaccato una mano picchiandolo, sono arrivati i carabinieri, sono stato operato alla mano e al naso, mia moglie è stata traumatizzata per 6 mesi, dopo un anno sono andato al processo, siccome il ladro era un cittadino albanese, permetto che io ho amici albanesi, non è albanese, marocchino, italiano, aveva già 2 fogli di via in tasca. Al processo ci siamo trovati io, il carabiniere che faceva da testimone, l'altro che era diventato nel tempo un vigile che faceva il secondo testimone. Mia moglie era stata chiamata come testimone, non se l'è sentita.
Che è successo alla fine?
È successo che tutti noi abbiamo pagato, hanno fatto una sentenza a un fantasma. Allora mi chiedo, chi dice che non ha
in che senso
difesa?
In che senso abbiamo pagato?
Il processo ha un costo per lo Stato italiano,
vabbè,
il giudice che ha fatto il processo, l'avvocato d'ufficio aveva un costo, la mia giornata di fiera.
Ma che cos'è che vuoi dire con questo intervento? Spiegami.
Voglio dire che sono a favore della legittima difesa.
Vabbè, ma questo grazie, persone... tutti siamo a favore della legittima difesa. Nessuno
vorrei che esiste. È legge.
Scusa,
è legge.
Sì, ma io vorrei fare
scusami.
Un esempio. Scusa, volevo dirvi
scusami,
che come c'ero io dietro quella porta?
C'è.
Sì, ce lo so, grazie.
Ma è legge, c'è la legge sulla
legge. Dunque, non ho capito che cosa vuoi dire, spiegami.
Volevo dire, se dietro quella porta
non c'è una legge che fa sulle esecuzioni, quella non c'è, cioè non c'è una legge che tu dici che tu puoi fare una esecuzione, quella no.
Perfetto,
ma
allora,
la legittima difesa esiste. Le esecuzioni non le puoi fare,
certo,
no, non c'è da
spiegare.
Le esecuzioni sono vietate per legge. Le esecuzioni,
no. Sì, ma io
la
non ho capito che cosa vuole Andrea. Spiegami, Andrea, cosa vuoi?
No, io volevo fare, siccome il Parenzo non mi fa parlare, volevo farle questa domanda: ma se dietro la porta ci fosse stato lei, o ci fosse stata sua moglie, e il suo figlio fosse rimasta traumatizzata,
terribile,
oppure se lei fosse morto anche solo di infarto per lo spavento, lei cosa avrebbe preteso dallo Stato?
Ma è terribile.
Ma lei cosa avrebbe preteso? Mi dica cosa avrebbe preteso.
Ciao.
Mi dica che è terribile, perché
ciao,
io
Andrea.
So che è terribile.
Ciao, ciao. Allora, accanto a me, alla mia destra, un uomo conosciuto come John, padre di Alessandro, si chiama Giambattista Patelli. Buonasera, buonasera.
Buonasera,
buonasera. Buonasera. Allora, la famiglia Patelli vive sostanzialmente vicino alla stazione di Bergamo.
Sì.
Qualche anno fa il figlio, Alessandro, uccide un uomo durante una colluttazione. Secondo voi si tratta di legittima difesa, perché un uomo, un tunisino, con dei precedenti peraltro, credo,
sì.
Invece viene in terzo grado condannato in via definitiva per omicidio volontario, omicidio volontario, con un coltellino, ragazzi, che lui portava.
Giusto? Sai cosa vuol dire volontario?
Sì, aspetta,
spiega,
fermo.
Cosa vuol dire volontario?
Sì, certamente, con un coltellino che lui portava, e dunque da qualche anno suo figlio è in carcere per una condanna a quanto?
21 anni.
A 21 anni. Lei è convinto
volontario.
Lei è convinto dell'innocenza di suo figlio?
Assolutamente, cioè proprio sulla volontarietà dell'atto non c'è nessunissima prova.
E come mai è stato condannato in via definitiva per questo?
Questa è una bella domanda che ci facciamo tutti.
Cioè, tre gradi di giudizio e anche con una specie di aggravante o comunque una motivazione che è quella del razzismo.
Esatto, è stato condannato perché violento e razzista, cosa che lui non lo è mai stato. Non è assolutamente né violento né razzista.
Scusi, la questione del razzismo che è venuta fuori dalla sentenza?
La questione del razzismo è venuta fuori perché la compagna che era lì,
sì,
ha dichiarato che lui,
la compagna della persona uccisa,
della vittima, ha dichiarato, sì, che lui avesse brandito il coltellino dicendo: voi arabi minacciate sempre con le bottiglie, quindi da questa parola arabo tutto il processo.
Solo per questo?
Solo per questo.
Non hanno trovato dei messaggi nel suo telefonino?
L'unico messaggio che hanno trovato sul telefonino di Alessandro era rivolto al fratello,
sì,
che gli chiedeva con chi stava parlando, perché l'aveva visto che parlava, sì, con lì, e lui gli ha risposto via WhatsApp, gli ha risposto: è il solito negro che piscia sotto casa. Ma certo, un messaggio,
no, una, sì, cosa normale,
con una parola,
cioè, una cosa semplice
per noi è una cosa normalissima, perché lì ci pisciano sotto casa.
Sì, no, se vedi uno è ovvio che gli dici: il solito negro di merda che piscia sotto casa.
Merda,
è
un non l'ha detto.
Però scusa, allora
ma voglio dire, è un messaggio normale, non c'è. Vabbè, chi è Cruciani, è normale.
No,
normale,
ma uno può dire nei messaggi, può dire quello che vuole, non è certamente.
Sì,
non
certo,
è certamente la dimostrazione del razzismo di una persona.
Questo, però, è vero, è vero. Però posso dire una cosa: l'omicidio volontario consiste nel provocare, uso la parola testuale, volontariamente la morte di un'altra persona.
Beh, lo sappiamo, sì, non c'è bisogno. Penso che il signor Padelli l'abbia imparato, diciamo.
575 del codice penale.
Però io dire una cosa,
allora, sì.
Lei a questo punto, scusa un attimo Davide, lei a questo punto, io l'ho chiamata qua perché lei ha fatto un appello, sì, cioè lei, a parte che ha detto la mia storia, la storia di mio figlio, non se la fila nessuno.
Assolutamente, cioè, nessuno, cioè nonostante abbia scritto a tutti.
Invece
nessuno...
lei è convinto che si tratti di un errore, cioè che si tratti di una condanna ingiusta, perché
assolutamente una condanna,
cioè lui ha reagito
assurda.
A che cosa?
Lui è sceso. C'era questa famiglia che bivaccava sulle scale, come,
sì,
è una cosa abbastanza normale da noi. Ha scavalcato le figlie, è andato, sì, a prendere la moto in cortile. Questo era ubriaco marcio, 1,80 di alcol.
Il tunisino?
Sì, con cocaina anche nel sangue, trovato, sì, così. Ha cominciato a gridargli qualcosa e minacciarlo con una bottiglia. Lui è tornando col Vespino. È risalito a prendere il casco perché,
sì,
aveva dimenticato il casco a casa. È tornato giù, il tunisino ha ricominciato a minacciarlo di qua di là. Lui, noi siamo apicoltori, avendo un coltellino per le, sì, api, stava andando al bosco, ha avuto la bella idea di cercare di spaventarlo, di fargli mettere giusta bottiglia. Gli ha detto: stai attento perché io ho qua un coltellino. Lui ha messo la bottiglia, ha alzato la maglietta e gli ha fatto vedere il torace completamente coperto di tagli e gli ha detto: sai cosa me ne faccio io del tuo coltellino? Non sa proprio che farmene del tuo coltello. Allora gli ha messo proprio il torace sulla punta del coltello. Mio figlio gli ha detto: vai via, ma perché te la prendi com'è? È andato così. A un certo punto lui cosa ha fatto? Gli ha fatto lo sgambetto, l'ha sbattuto in terra e gli è saltato addosso cercando
il tunisino a tuo figlio?
Sì, cercando.
Questa è la ricostruzione vostra o la ricostruzione?
La ricostruzione anche dei testimoni, della compagna, di tutti, cercando di portargli via il coltellino. Mio figlio, preso dal panico, ha dato calci, pugni e fendenti. Sfortuna vuole che una coltellata è andata a toccare la punta del cuore.
Allora, perché i giudici sono convinti che si tratta di un caso di razzismo, di omicidio volontario? Da quello che mi dice è evidente che si poteva anche andare verso la legittima difesa.
Andate a vedere gli atti e le cose sono andate così, proprio con testimonianze così, che uno dice: se avesse avuto la volontà di uccidere, l'avrebbe ucciso quando gli ha messo il torace di fronte al coltello.
Come sta tuo figlio adesso in carcere?
Male, perché è ingrassato.
Quanti anni ha il figlio? figlio, scusi, non ho capito.
21 oggi, ne aveva 18-19 all'epoca.
Sono passati due anni e mezzo.
Ragazzino, sì, un ragazzino di 40 kg, sono passati quasi.
Certo, oggi, una oggi, cosa oggi, drammatica.
Oggi con te è aumentato.
Oggi è 90 kg, perché praticamente lui è grosso rischio suicidio. È un carcere di Pavia, perché quando è stato arrestato a Bergamo, poi è stato minacciato anche da...
Da chi?
Dagli amici della
dai tunisini, sì, da altri tunisini. Quindi, cioè, lo minacciato dai tunisini, sotto psicofarmaci, da quello che mi dici, ha tentato il suicidio pure?
Sì, è a rischio suicidiario, quindi...
Ora io, che cosa si può fare? Adesso io non conosco bene le carte, cioè, per te, tu che cosa vorresti?
Io ho fatto una sottoscrizione, innanzitutto, con una richiesta di grazia, visto, per
recuperare questo errore. Ma è impossibile, questo è un omicidio volontario in via definitiva, come si fa?
Capito, ma se uno va a leggere gli atti, si accorge che qualcosa non ha funzionato.
Cioè, non c'è razzismo, tuo figlio non è razzista, non è un atto di razzismo.
Ha fatto la scuola al Patronato San Vincenzo, sì, che è un istituto professionale dove l'80% sono extracomunitari. Quindi, e non ha mai avuto nessunissimo problema.
Io penso anch'io magari che non sia razzista. Certo che condanna definitiva per omicidio volontario
è assolutamente incredibile. È incredibile, perché se uno ti mette il torace davanti al coltello, lo accoltelli, non è che te lo tiri addosso.
Vede, caro amico, io sono tra le persone, tra quelli che ad esempio ritiene che i benefici di pena, o la famosa legge Gozzini, quella che consente dopo un tot di anni ai detenuti di uscire dal carcere, sia una cosa positiva. Ma lei, mentre adesso si fa lisciare il pelo dai vari Cruciani, dai vari Salvini e da chissà chi altro ancora, questi sono gli stessi che quando suo figlio, io spero tra un paio d'anni, uscirà con dei permessi, con una buona condotta, saranno gli stessi, quelli che adesso la stanno accarezzando, titillando, saranno gli stessi che diranno vergogna, vergogna, è uscito un omicida. Allora, se li ricordi questi signori, lei, perché Salvini è quello che dice buttare via la chiave, il sottoscritto non ha mai usato un'espressione simile, il signor Cruciani è lo stesso populista sovranista che quando tra due anni suo figlio uscirà con i brevi permessi farà una trasmissione dicendo vergogna, vergogna, vergogna. Allora, si ricordi di me
da
in quelle
caso
ore.
A caso si, no, dipende no, da no, caso
no,
a
no,
caso
no, no, no. Questo è il populismo. Scusi, caro amico, e io sono della, e io sono oggi,
scusi Patelli,
sono con lei.
Vi hanno chiesto un risarcimento? Vi hanno chiesto anche un risarcimento?
Sì, 300.000 euro.
Cioè 300.000 euro dovete dare a questo signore. 300.000 euro
mio figlio deve
signore,
dare
insomma,
a questi signori,
a questi signori, ai familiari, alla
i
compagna,
populisti
ai figli.
Saranno questi, ma quelli figura, che quando suo figlio uscirà con i permessi di buona condotta, questi signori leggeranno sui giornali uscito per buona condotta una persona accusata di omicidio volontario, e faranno le trasmissioni dicendo vergogna, vergogna. Lei si ricordi di queste persone?
Però
amico,
mi ricordo
caro,
bene però
se le ricordi
dopo l'accaduto, sì, io non ho rilasciato nessunissima dichiarazione, proprio
ecco,
perché ero convintissimo che i processi si facciano in tribunale, infatti non ho rilasciato dichiarazioni a nessuno.
Ma dunque lei crede ancora alla giustizia o no? No, non
no,
ci
adesso
crede.
No, perché cioè una sentenza così assurda e così surreale,
21 anni di galera,
non li prende nessuno in Italia.
Beh, nessuno, per l'omicidio volontario si prende quella roba lì.
Cioè suo figlio è stato riconosciuto colpevole di aver ammazzato una persona volontariamente. Invece c'è stata secondo me una colluttazione addirittura legittima difesa.
Solo perché è stato dichiarato violento e razzista, un ragazzino che non ha mai avuto nessunissimo problema né di violenza.
Allora ragazzi, io faccio
razzismo,
un appello a qualche politico che prenda in mano questa situazione e veda quello che si possa fare. Grazie dottor Patelli, grazie.
Grazie, grazie.
Stefano da Bergamo, vai. Anzi no,
dillo,
certo,
dillo a Del Mastro.
Michele, provincia
dillo
di Brescia.
Del Mastro. Manda il dossier al sottosegretario alla giustizia,
certo
Del Mastro.
Che io lo
vediamo
mando,
cosa
certo
ti
che
dice.
Io lo mando.
Vediamo che ti dice sui benefici da dare ai detenuti condannati con sentenza definitiva. Io sono a favore
Michele,
dei benefici
provincia
di pena.
Di Brescia.
Lei sono a favore che questa persona in prospettiva
Parenzo,
vada a lavorare
zitto
fuori dal carcere.
Vai, dimmi caro, dimmi.
Ah, mamma mia, Parenzo, quanto parla e rompe i coglioni.
Questi
Dio
sono
tanto
i populisti a corrente alternata.
Vabbè,
ora fate questa è la storia.
Tu stai tutti i giorni in radio, state un po' zitto, per piacere. Allora,
dimmi,
volevo dire, no, tutti questi figli di Mussolini, ma secondo me questi sono appassionati da Putin, perché magari sono dei sodomiti, a loro gli piace che Putin arrivi da queste parti, i soldati russi li pigliano, li violentano. Secondo me sono hanno quest'idea, perché loro col fascino dell'uomo forte, del Mussolini, quel coglione grande.
Vabbè, ma che vuoi dire, Michele? Scusami, spiegami che vuoi dire, io non ho capito.
Voglio
ancora
dire che il riarmo non è per attaccare, il riarmo è per difendersi, altrimenti non esisterebbe ma la deterrenza nucleare.
Abbiamo io già parlato e abbiamo già pieno di eserciti di armi
non
per difenderci.
I russi non stanno sul piave. Gestita dagli americani.
Ciao, Stefano da Bergamo. Stefano da Bergamo, forza Stefano.
Voglio parlare con l'omino piccolo lì Parenzo, sì, e spiegargli che non esiste però, un cazzo di tutela della legge per la legittima difesa. Qua siamo invasi, siamo aggrediti e dobbiamo sopportare le peggio cose. Io sono un cattolico, nato cattolico, convertito all'ebraismo.
Ma che c'entra questo? Scusa, non ho
capito. Vorrei che lui spieghi esattamente la differenza fra gli ebrei ortodossi e gli ebrei sionisti.
Non mi pare,
sono
non
due
mi pare
cose
un
diverse. E l'ebreo e l'ebreo e il vero ebraismo non può toccare le persone.
Ciao Stefano, ciao. Grande ritorno, Clizia De Rossi, buonasera.
Ciao David.
Eccoci qua.
Ciao ragazzi.
Mia cara, ciao.
Allora,
ciao,
le categorie trans sono tra le più consultate su Pornhub, hai letto, no?
Sì, ho letto. Hai letto, caro David?
Qual è il problema? Non ho capito.
No, ho visto, interessante.
Non ho nessun problema.
L'Italia ha il record di accessi, il record assoluto.
È lo specchio del nostro paese, Pornhub, e anche, diciamo, della Zanzara.
In che senso? Non ho capito.
Cioè, è uno dei paesi più omofobi d'Italia, più di Europa, scusami.
L'Italia è un paese omofobo.
L'Italia, carino, è il paese in cui si verificano più aggressioni verbali e fisiche, omobi, lesbo, transfobiche.
Cioè, tu hai paura a girare per l'Italia, hai paura a girare per Milano. Bravissima. Per essere aggredita e insultata. Ma ed essere aggredita non ti è successo manco una volta.
Non è vero,
manco
che non mi è
una
successo
volta, ma quando
mi è
mai
successo? Chiaramente io sono una di quelle che ci ride, poi magari io sono conosciuta, è già diverso.
Ma di
però
che stiamo
parlando, guarda,
dai.
Che si è suicidato David, purtroppo tu l'avrai letto, una decina di giorni fa, una ragazza trans ricoperta di insulti orrendi. Pazzesco. Anche dopo la morte
si è suicidata per quello,
si è sparata con la pistola. Esatto. Di ordinanza può, del padre
non si può sapere i suicidi delle persone
lei.
I suicidi delle persone
sapere.
Non si possono
c'è un'indagine esatto e poi comunque
lei.
Hanno già sequestrato il cellulare di questa ragazza, hanno trovato di tutto e di più. Questa è una vergogna e il governo continua a far finta di niente.
Ma che c'entra? Ma che deve fare il governo?
Il governo è il primo a portare avanti una crociata ferocissima a partire dal sistema scolastico.
Una crociata.
Vogliamo ripercorrere tutte le cose.
Il governo spinge le persone a offendere i trans, le persone in transizione, a offendere i gay.
Certo, prendere dei
provvedimenti. La Meloni è la prima responsabile.
La Meloni, Valditara, il DDL sicurezza, tutto ciò che sta facendo questo governo contribuisce al clima di odio omobi, lesbo, transfobico.
Odia i gay.
Non è che lo sto dicendo io, ci sono delle statistiche. Da quando è arrivato il governo
pazza.
Meloni sono aumentate aggressioni fisiche e verbali.
Fermala, questa è la prima cazzata della serata.
Non è
della
la prima,
Crizia
ci sono
De
dei dati.
Gennaro da Ottaviano, cominciamo. Gennaro da Ottaviano.
Ma se questo paese non vi piace a voi,
questo
gay,
paese
lesbiche,
è anche
tutte
nostro, Gennarino da Ottaviano,
questo paese saremo molto più larghi.
Certo,
andatevene da questo cazzo di paese
con la terza
di
merda
che non vi rispetta. Andatevene.
Guarda,
da questo paese
civile.
Andatevene in America.
Senta,
andatevene in
Gennarino, un paese
un
civile,
grande autobus, una grande nave, e andatevene tutti quanti a fare in culo.
Sì, allora,
calma,
ha preso un infarto
calma,
a Gennarino.
Allora,
aiuto.
La prima tesi di questa sera della signora Clizia De Rossi è questa, l'hai sentita chiara e semplice, no? L'Italia è un paese omofobo, anzi il governo Meloni contribuisce all'omofobia, all'odio, addirittura al suicidio delle persone. È la Meloni responsabile del suicidio?
Anche la Meloni, tutti i provvedimenti che stanno prendendo. Mi fai elencare qualcosa?
Una ragazza su TikTok si suicida, adesso non mi ricordo bene il caso.
No, non ce n'è una, dall'inizio dell'anno si
colpa
sono verificate, denunciate una cinquantina di violenze.
No, guarda, io veramente non ho parole. Hanno ucciso una ragazza, un trans, due giorni fa, il giorno scorso, ma non mi ricordo. Che cosa, come lo dobbiamo chiamare? Transomicidio, omicidio, femminicidio? Come lo dobbiamo chiamare?
Giornalino, vai a studiare, non far perdere tempo alla gente. Stiamo parlando di cose serie. Waio, Yamabel, ciao Giornalino, ci si vede a Scampia.
Ciao, ciao, ciao.
Scusami Giornalino,
vai a fare in culo.
Come li consideri?
Non è possibile, scusami,
come li consideri transessuali tu, Gennaro?
Non è possibile. Sono delle persone normali, ma che devono essere aiutate. Perché? Hanno delle grandi problematiche.
Uno che non ha aperto un libro in vita sua che si chiama Gennaro da Ottaviano viene a dirci di essere aiutati, tirando il conto rispondo al contrario.
Clizio, ma tu chi cazzo sei? Chi sei tu per dire che cosa possono pensare tutti i trans o tutti i gay?
Non è possibile mettere uno che
a parte che sono un attivista LGBT deficiente.
Quello me lo mette al culo a tutti e voi vi fate ancora prendere. Voi dovete fare una grande nave, il grande circo.
Ma questa è un'analfabeta, ma perché chiamiamo questa gente, ragazzi?
In Ungheria.
Sì,
vediamo
dai,
un attimo.
Ciao Gennari.
Mario da Lucca.
Salutaci Totò. Ciao.
Mario da Lucca, fermo. Mario da Lucca. Dimmi Mario, dimmi.
Mamma mia.
Ciao, buonasera.
Non si può mettere a confronto la clizia con
allora, intanto
con
volevo dire che io sono uno di sinistra, ero uno di sinistra fino a 5 minuti fa, ma poi quando sento uno che si atteggia a essere l'intelligenza, come dice lui, della sinistra, se questa è l'intelligenza della sinistra, io cambio proprio sponda, vado proprio dalla sponda di destra.
Vede. Ma bravissimo, capito? Guarda, non ne sentiremo la mancanza,
no,
credimi.
Ma il problema, caro signore, è che lei non
signora
ha ancora capito
deficiente,
come
impara l'italiano e poi chiama eventualmente. Ebete.
Ma è ora di finire,
possiamo parlare di cose serie? Possiamo parlare di cose serie? Vorrei elencare.
Fermi tutti, decido io di che cosa si parla. Mario da Lucca è di sinistra, ha detto che con le vostre fissazioni di dire che il governo è omofobo.
Ma Mario da Lucca da quale posizione parla? Fa parte della comunità LGBT? Sa che cosa provano i membri della comunità LGBT tutti i giorni?
Ferma.
Cioè io veramente chiamiamo Pacciani e chiediamogli, non lo so, la posta del cuore.
Fermo. Ma
questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Facendo un messaggio vocale ed è arrivato una rompere coglioni. Volevo dire salve a tutti voi che vi trovate in questo covo di fascisti e soprattutto vorrei ricordarvi, anzi ricordare a te caro Cruciani, che Jonathan da Prato è un se non cula nessuno.
Ma infatti
qui ci sono lotte tra ascoltatori che si incrociano. Intanto mi ha raggiunto la mia sinistra un grande combattente, diciamo la verità, ha avuto dei problemi nel passato, ma insomma lo abbiamo intervistato più volte ed è la seconda volta che viene di persona. Direi di fare un applauso a un signore molto molto controverso che si chiama Paolo Sizzi. Buonasera.
Buona Lombardia libera a tutti.
Allora, lui si presenta così, Buona Lombardia libera a tutti, è un craniologo, etnonazionalista, padre del lombardesimo.
Sta già borbottando il botolo rognoso, sentitelo.
Sì, assolutamente. Orobico, gran lombardo, europide, etnonazionalista, padre del lombardesimo, presidente di Nazione Lombarda, per una comunità di popolo cisalpina unita e libera. Vi leggo alcune perle, diciamo.
No, hai dimenticato, scusami, non volevo rovinarti la presentazione, con di fronte a tutti questi titoli io mi inchino di fronte a tanta nomenclatura, ma tutti questi titoli che tu in modo encomiabile hai descritto del tuo ospite che gentilmente è venuto nei nostri studi possono essere racchiusi
le glosse del circonciso
esattamente in pochissime parole, anzi tre, quattro, testa di cazzo internazionale,
così proferì il giudeo ausonico, che vorrebbe proibire a noi lombardi di conservare l'endogamia lombarda, mentre è un ebreo sposato con un'ebrea e di prole ebraica. Loro possono difendere il sangue ebraico, noi lombardi invece non possiamo difendere il nostro sangue. Capito il paradosso di questi che si sentono superiori?
L'ho presentato giudeo ausonico.
Calma,
chiedo scusa perché un domani, capito, io credo che il contesto nel quale è avvenuto questa nostra discussione possa consentirmi di aggiungere un altro dettaglio su questo signore.
Mi dà l'autorizzazione, facci sentire quanto sei
Però scusi, lei ha parlato di sangue, ma che c'entra il sangue?
Mi dà l'autorizzazione a dire cosa penso di lui fino in fondo. C'è una liberatoria, posso dire esattamente.
Meno male che c'è questo patetico contraltare parenziano, perché così questo non può far altro che rafforzare le mie convinzioni e rafforzare le tesi e le tematiche del lombardesimo, proprio perché il suo perverso impasto giudeo-ausonico è la dimostrazione che il lombardesimo ha ragione, diamine.
È questa
la verità dei fatti. E dobbiamo quindi ringraziarlo, il fallocefalo Parenzo, capisci, Giuseppe?
Si calmi un secondo, dottor Zizzi.
Però mi pare che mi stia autorizzando a dire che cosa penso di lui.
Sì, vai tranquillo, perché tanto quello che dice un soggetto del genere non può far altro che giustificare ulteriormente le nostre argomentazioni, ragazzi.
Dunque, questo schifoso oggetto per pulire i gabinetti.
Ma grazie, ogni insulto che proviene da una fogna ebraica per me non può essere altro che un grandissimo complimento. Male che c'è Parenzo, meno male che esiste un individuo simile.
Questo scopino di bagno.
Tra l'altro, avete notato che quando intervengo io vedo che lui diventa particolarmente frizzantino e perde particolarmente in maniera facile le staffe.
Questo aerobico signore
fiero di essere bergamasco, ragazzo, alla faccia tua, ibrido.
Fermo. Allora, che stavi dicendo, David? Scusami.
No, volevo dire che questo signore è conosciuto in tutti i cessi d'Italia perché ogni volta che c'è un gabinetto si lava la faccia lì, ed è conosciuto in tutti i gabinetti d'Italia. Volevo dare
Guarda, che se parliamo di gabinetti,
calma. Torno fra poco da lei, dottor Zizzi, perché lei
se parliamo di gabinetti è lui lo sterco.
Ha scritto di recente il mito del progresso ha avvelenato giovani donne e menti fragili, tramutandoli in kamikaze anticomunitari. Il tipo meridionale rispetto al cisalpino è più basso, gracile, villoso, scuro.
Questa è la verità dell'antropologia fisica. Però, imita la genetica delle popolazioni
che c'hanno,
ma attenzione, era una sorta di cinguettio, utilizzando un termine.
Il tipo meridionale è più basso, gracile, villoso e scuro,
provocatorio per il fatto che ogni tanto c'è questa sorta di narrazione sulla maggior virilità suditaliana, realtà, se andiamo a considerare
gli allogeni chi sono?
E la stessa fisionomica, le stesse caratteristiche fenotipiche craniofacciali dei suditaliani, degli ausonici, capite che abbiamo a che fare con soggetti antropologicamente agli antipodi delle genti cisalpine. Del resto, lo stesso Parenzo rappresenta ottimamente un po' questo fenotipo suditaliano unito a elementi ebraici, no? Perché ricordiamolo, lui è un mediterraneo orientale alterato da influssi armenoidi cospicui.
Ma tu sei alterato,
descrivono pienamente come il suo areale delle oltre al gabinetto sia naturalmente quello di un consesso eurolevantino che concretizza al meglio la realtà biologica del soggetto.
Allora, torniamo tra pochissimo. Tra l'altro, ha scritto anche: l'omosessualità e la disforia di genere sono state sdoganate come perfetta normalità al fine di colpire al cuore la tradizione comunitaria, custode dei vincoli naturali e biologici.
È la pura verità, è il grimaldello atto a scardinare la sacralità della tradizione indoeuropea del nostro continente.
Cos'è l'omosessualità?
Io presumo che l'omosessualità sia una forma di sofferenza. E quindi io non condivido l'omofobia, anche perché personalmente sono una persona molto civile e razionale.
Lei è fondamentalmente asessuato.
No, non diciamo bestemmie. Io sono altamente eterosessuale, goloso di tuberi europei di gran lombardi e niente al mondo. Tuberi europei di gran lombardi e nulla al mondo potrà fermare la fame eterosessuale dal bergamaster.
Sì, però però lei
la fame.
Come asessuato, ma stiamo scherzando.
Asessuato no, però lei ha detto che si deve fare sesso solamente.
Ah, certo, naturalmente, certo, cioè, perché l'uomo lombardo deve proprio farsi forte
pensando al retaggio indoeuropeo che lo, lo caratterizza, per frenare le pulsioni, questo? Ragionare col cervello e non col membro dell'elezione palenziano, che è il pistolino, e far sì che questa energia solare indoeuropea venga convogliata lungo il cammino dell'endogamia.
Ma l'endogamia, cioè,
perché
unirsi,
questo qui non lo porti su da... No, perché questo qui quando finisce sto delirio non lo porti su da tamburini?
Ma si scalda sempre il nostro quando ci sono io.
Però scusi un attimo, ma l'endogamia, lei dice che secondo lei i bergamaschi o comunque i lombardi, i gran lombardi, si devono accoppiare solo con persone dello stesso
luogo. Certo, soprattutto per fini procreativi. Posso capire che magari un errore di gioventù di qualcheduno potrebbe portare anche un lombardo, che so, a fiocinare carni ausoniche.
Però, carni ausoniche, che intende lei con carni?
Carni femmine ausoniche, ad esempio. Però la cosa importante è che venga preservata la progenie lombarda. Quindi, per quanto riguarda il sottoscritto, non penetrerò mai carni allogene sud italiane o peggio,
guardi,
e
non
conserverò sempre intatta la sessualità, soprattutto per poter realizzare la grande preservazione etnico-razziale dei gran lombardi.
Dei gran lombardi. Scusi un attimo, ma lei ammette il sesso occasionale oppure no, nella sua filosofia?
No, lo portano via.
Io mi ritengo tradizionalista, ma in un'ottica indoeuropea, perché personalmente sono anticristiano e non condivido tutta la pacottiglia giudaico-cristiana, che peraltro caratterizza anche il Parenzo. Quindi fondamentalmente non ho quella connotazione sessuofobica che possono avere i cristiani, e penso anche dunque che la sessualità vissuta con leggerezza in maniera eterosessuale possa essere tollerabile.
Ma lei non ha una vita
L'importante
normale,
è che la fecondazione avvenga all'interno del contesto endogamico panlombardo.
Figuriamoci le unioni, diciamo, le unioni multirazziali. Lei
ma
dice.
Ci mancherebbe altro, un abominio. Guarda, io condanno anche solo l'ibridazione tra gran lombardi e appunto italiani etnici,
schifoso,
cioè i centro meridionali. Quindi figurati se mi viene a parlare di una lombarda che
con
va a buttare il proprio panorama genetico e il proprio potenziale etnico-razziale con soggetti allogeni. Ma stiamo scherzando,
nazista,
ragazzi.
Nazista.
Questa è la blasfemia, non le bestemmie contro le deità cristiano-giudaico-islamiche.
Musica.
Ma
è un nazista.
Ragazzi, esiste anche questo nella società e va segnalato, va registrato.
Esistono negli ospedali psichiatrici, non nella società.
Rispetto per il nazionalsocialismo, che non è il nazismo parodiato che ha in mente Parenzo. Rispetto,
è quello lombardo.
Esatto, rispetto per l'istanza che tende a coniugare il nazionalismo etnico con il socialismo. Che non è il nazismo hollywoodiano che viene tanto blandito e benedetto, signora, da soggetti come il nostro David.
Si calmi, Sissi. Allora, signora De Rossi.
No, ti prego, ho paura.
Ma perché signora è un uomo costume?
Ho paura, allora, caro David,
questo soggetto,
che
è il primo di aprile,
scusa, ha parlato un'ora questo ritardato,
siamo il primo d'aprile nel contesto di Ilaria Romani,
allora, caro David,
io ero venuta in donna nella sua testa,
Giuseppe, lo hai fatto parlare 20 minuti,
silenzio,
grazie,
caro David,
io ero venuta per parlare con te, non lo so, dei dazi di Trump, oppure della condanna alla Le Pen e delle vergognose posizioni di Salvini e Meloni che continuano a fare. Mi sono trovata, sicuramente questa persona è figlio di due cugini, di Rosa e Olindo, io non lo so, però sicuramente non è normale, cioè è un ipotetico serial killer, per cui
Però, scusi.
Ma una bomber dove agiva? In quella zona o sbaglio? Tra Veneto e Lombardia? No, perché la faccia è quella lì.
Quel cuore canolingio del continente europeo.
Mentre lo ascoltavo, oltre agli insulti che mi tengo per me, mi è venuta in mente risposta da un punto di vista storico a questa persona.
Non c'è nessuna risposta storica.
No, forse
non sa che in Lombardia ci sono passati tutti i popoli possibili e immaginabili.
Sciocchezze smentite dall'antropologia fisica, dalla genetica, dalle popolazioni.
Ci sono passati Celti, gli Ostrogoti,
i Longobardi,
i Longobardi che danno nome alla regione.
Vabbè, non mi fa parlare. Musica. Stiamo parlando di ebrei negri.
Calma. Tesoro, non mi fa parlare.
Dovete seguire me. Allora, io voglio dire, voglio chiedere a Sizi cosa pensa dei transessuali come Clizia. Anzitutto certifichiamo che tu, genetista, Crucianus, sì, sei il lucumone del dittero radiofonico.
In che senso, scusi?
La massima autorità delle città-stato etrusche, trasposta in un contesto radiofonico.
Sono etrusche.
Davide, se lo vedi da vicino ti metti paura, credimi.
Si capisce.
Torniamo alla domanda di Giuseppe.
Allora, scusa Clizia, mi fai condurre questa trasmissione, grazie.
Non si può neanche infierire perché è un poveretto.
Scusi, signor Zizi, secondo lei un transessuale che cos'è?
A parte si dice una transessuale.
Un transessuale, perché costui è un uomo. Qualora qualche archeologo dovesse rinvenire le sue ossa in futuro, troverà, certo, che le ossa del bacino, sì, sono tranquillamente conformi ad un uomo, poverino, e ad una donna. Sì. Quindi stiamo parlando chiaramente di un individuo di sesso maschile, perché il genere chiaramente è una boiata ideologica. Che per quanto possa credersi donna, rimane un uomo. E quindi ritengo, come detto, che l'omosessualità a suo modo sia una parafilia, un disturbo del comportamento, è una sofferenza, e naturalmente il transessualismo fa parte del contesto delle disforie di genere ed è qualcosa che andrebbe preso in considerazione a livello psichiatrico, ma anche per rispetto, certo, ma anche per rispetto di questi soggetti, ragazzi.
Posso rispondere?
Io sono una persona civile, razionale,
di questo ritardato,
innocua, che non farebbe del male da una mosca, ed è dunque anche giusto tutelare queste persone da loro stesse.
Risposta:
questo signore,
non potete pretendere,
questo signore è sposato.
Non possono pretendere che noi rispettiamo la dignità di costoro quando loro per primi mancano di rispetto a se stessi.
Faccia rispondere.
Non ho neanche la voce. Dice, chiedevo, questo signore è sposato?
No, nulla.
Ha mai visto una figa in vita sua?
Sì,
credo di no, e non la vedrà neanche in cartolina.
È capitato. Ma
Davide, secondo me lui passa le giornate a praticare tassidermia come tutti i serial killer.
Anche la Statua della Libertà si rifiuta di ospitarlo.
Però, la
risposta qual è? Non ho capito.
Risposta è che sta parlando di bacini, sta parlando di genetica, una persona che non ha mai visto una donna nuda in manco da morta in vita sua, per cui voglio dire,
queste perversioni appartengono ad un altro bacino.
Però, scusi, giornalismo di Rete 4.
Scusa un attimo, secondo te che c'entra Rete 4? Secondo te
ho detto è attendibile quanto il giornalismo di Rete 4.
Una legge dovrebbe condannarlo per quello che dice?
Ma sì, ad esempio, se ci fosse il DDL Zan potrebbe essere denunciato.
Per istigazione
alla violenza, certo,
e alla istigazione alla violenza
e alla discriminazione. Sì,
ma
sì.
Ma io lo dico per tutelare
per
voi
che
stessi,
ha
perché siete persone sofferenti che avete bisogno di una tutela psicologica.
Lei è figlio di Rosa e Olindo, sicuramente ha dei genitori.
Sicuramente ha dei genitori imparentati,
perché lei ha dei seri problemi psicologici, mi creda. Sicuramente no. C'è una voce che dice che nel Bergamasco, soprattutto nella campagna da dove arriverà lei, si riproducono tra parenti. Mi sembra un tipico esempio.
Che l'endogamia non è l'incesto, e solo i beoti confondono l'endogamia con l'incesto.
Lei è figlio di un incesto, mi creda.
L'isola bergamasca per lato materno.
Sì.
Lei ha parlato prima, ha fatto ridere molto un mio ascoltatore, l'uomo goloso di tuberi lombardi.
Sono un uomo altamente, profondamente e radicalmente eterosessuale, golosissimo di pregiati tuberi europei di Gran Lombardi.
Poi stasera
la sua massima dell'altro giorno era mai, com'era? Il retto?
Sempre sulla retta via, mai sulla
non
via del retto.
Non fa ridere nessuno.
E posso aggiungerne un'altra: che questo soggetto
non
e Parenzo, più che di craniometria, possono occuparsi di fallometria.
Solo stare
perché con soggetti del genere la craniometria
danze,
scolora
dai.
In fallometria. Fermi tutti.
È vergine
fermi
a 50
tutti.
Anni, fermi ma tutti. Per piacere.
La Zanzara.
Allora ragazzi, alla mia destra Clizia De Rossi, intellettuale della Gauche Caviar, dico io, insegnante di italiano.
Certo,
agli immigrati,
ma io andrei molto più volentieri con tutta l'Africa che con i lombardi, ad esempio.
Addirittura,
per assolutamente
è
sì.
Il circo Barnum dell'idiozia globale.
Assolutamente sì, ma vuoi mettere per doti intellettive soprattutto fisiche.
Umani e
allora, sulla sinistra, alla mia sinistra, Paolo Sizzi, craniologo. Adesso non so come definirti, impiegato, credo, no?
Imbecille, ritardato,
fieramente parte della classe. Classe operaia e contadina, ovviamente bergamasca.
Naturalmente, e lui ha anche scritto: l'uomo bianco, eterosessuale, abile e gentile, l'artefice della civiltà europea occidentale, il prodotto più pregevole dell'umano spirito. Naturalmente, oggi questo tipo di uomo viene demonizzato e criminalizzato dai nemici del vero sviluppo, servi del falso progresso.
Certo,
giusto?
Assolutamente, questa è la realtà dei fatti, perché se crolla la colonna portante della nostra civiltà, che è il maschio bianco, eterosessuale, abile, normodotato, di retaggio indo europeo e possibilmente anticristiano, ragazzo mio, viene a finire completamente la civiltà.
Però scusi un attimo, lei prima ha detto nell'intervallo meglio la manovella piuttosto che...
Chiaro, certo, meglio la falegnameria vita piuttosto che ridursi, certo, come questi soggetti, o Parenzo,
ma
oppure tradire la comunità
tutta la vita,
gonfiando donne
all'ogene. Non c'è pericolo, non c'è pericolo.
Come ho già avuto modo di dire, tecnicamente non lo sono,
tutta la
però
vita.
Essendo una
altro
cosa
che
accaduta
lombarde.
Eoni fa, mi posso
ma
tranquillamente
manco a pagamento, questo la vede, te lo dico io.
È chiaro. Scusi, che allora, recentemente, la falegnameria è preferibile a ogni sorta di perversione
a
portata avanti di
vai tranquillo.
Allora, scusi, signora De Rossi, qui Trump, Trump ha detto di recente che un transessuale può anche operarsi, cioè un uomo può anche operarsi e diventare femmina, però resterà per sempre un uomo. Questo non è contestabile dal punto di vista dei cromosomi, diciamo, no?
Quindi?
Come lo definisci? Un razzista? Sì. Come lo definisci? Un razzista, Trump,
certo,
un fascista, un razzista?
Lo sanno tutti, quello che sta facendo è vergognoso. David, l'hai visto che cosa sta combinando in America? Sta facendo pressioni sulla Disney, sulle grandi aziende, anche
ma
europee
male,
addirittura,
ma
per togliere
ma
i
meno male. Cioè, purtroppo ama i connazionali di Parenzo, cioè, quella è una grande pecca del nostro Donaldone, dobbiamo ammetterlo.
Certo.
David, hai sentito questa cosa? No, non ho capito.
Sì, sì, ho sentito.
Ma David non risponde più, giustamente, perché lui è abituato a frequentare intellettuali, non
Se gli intellettuali sono quelli che gradiscono questi soggetti, meno male che sono un becero figlio del popolo orobico e con grande vanto e orgoglio.
Questo, David, allora, percettori di 104 a go-go in questa trasmissione, non se ne può
parlare come questi soggetti che blaterano e piagnucolano di discriminazione, poi passano in maniera sotterranea una certa forma di antifobia, di classismo. Fantastico.
Musica. Allora, lei è craniologo, cioè dalla craniometria riesce a dedurre
che diciamo
cosa?
Che craniologo è un epiteto simpatico. Vabbè, che avete coniato, però sono un appassionato di razziologia, sì.
Sì,
esatto.
Certo.
Lei può fare la craniometria...
Il gran visir di tutti possiamo anche
turco.
Dire Terun. Beh, allora, diciamo che a livello fenotipico questo soggetto mi ha sempre impensierito. Perché ha cognome toscano, è di natali liguri, ma anche componenti sarde e austro-ungariche. Quindi devo dire che oltre ad essere un incoerente, perché parla di sovranismo italiano, ma ha gonfiato una romena e ha fatto prole ibrida, c'è da dire che è un soggetto dinaro mediterranide che scolora verso componenti litoridi, perché
questo
ha questa vaga face levantina che mi ricorda Giolani, l'usurpatore del trono siriano, che ha detronizzato indirettamente il grande Assad.
Ha sbagliato, come dici tu, a gonfiare, con termine terribile,
chiaro,
a gonfiare la romena.
Ma scusa, ma anche come Salvini e Bossi facevano tanto gli identitari, Bossi ha messo in cinta una mezza sicula, Salvini ha fatto un figlio con una pugliese e poi vengono a parlarci di identitarismo. Ma ci rendiamo conto, ragazzi, qua non si parla neanche più del divertimento
adesso,
o dell'istinto ludico di trafanare una donna, magari comunque sempre nel contesto
certo
europeo
punto,
solo per divertirsi, ma le hanno gonfiate, Giuseppe. Questi qui hanno fatto i padanisti, hanno preso
pazzesca
per i fondelli le genti cisalpine, poi sono i primi che hanno tradito la nostra comunità
sprecando il seme lombardo con donne esotiche. Ma ci rendiamo conto? Eppure questo qua che fa il gran visir di Tucci Terun ha messo incinta una romena, sentendosi addirittura il rappresentante sovranato dell'Italia.
Però guarda, se devo dire, c'è una il tuo ospite ha segnato una contraddizione, su questo non c'è dubbio. Cioè,
scusi, anche questa qua la conosce lei, questa qua? Rita De Crescenzo, la
ne ho sentito parlare, come tutte le partenopee, un po' questi tratti craniofacciali, vagamente mi si passi il termine regressivi, un po' volgarotti,
io
perché purtroppo, soprattutto in un contesto campano, litoraneo, ci possono essere degli influssi esotici particolari, tra l'altro dimostrati anche dalla stessa genetica, che recentemente è riuscita a risalire a circa ad un 10-15% di ADN levantino recente nel contesto dei sud italiani.
Ma lei pensa che non ci si debba mischiare? C'è cioè una roba.
Ma ci mancherebbe altro. Viva l'estetica cisalpina, con tutto il ben di Godan che abbiamo, o di Taranis che abbiamo in casa. Dobbiamo veramente buttarci via con queste donne, ragazzi.
Allora,
su,
fermo, c'è anche Lino
Romano.
Ammetto
che ci possono anche essere delle donne sud italiane attraenti, però, perché comunque grosso modo fanno parte della razza europide. Ma con il bacino sterminato di femmine e di potte che abbiamo nella Padania, non c'è bisogno.
Allora, Lino Romano, che c'è? Che devi dire a Sizi?
No, no, io la prima cosa che voglio dire è che loro vengono dalla discendenza dei barbari.
E meno male,
non
apparteniamo alle bollezze greco-romane di voi euro-levantini.
Voglio dire una cosa, se mi fa mettere una scopa, quando Hitler è venuto a Napoli con Mussolini, sognava una razza superiore, un mondo di napoletani.
No, e a dire il vero il sussiego di...
che tu sei un grande uomo, se fai l'amore con una bella donna e nell'intimità la donna ti infila il dito dietro, tu che fai?
Vabbè, Lino,
io non sono incline a queste perversioni.
Salvatore da Roma,
però va sottolineato il sussiego di Hitler verso i napoletani quando ci andò.
Salvatore da Roma, dimmi, Salvatore, dimmi.
No, ci sta ancora Clizio?
Sì, si è qua Clizio, sì, Clizio.
Allora, vorrei dire due cosine a Clizio. Allora, la
Clizio,
prima cosa,
ti chiama Clizio.
Eccoci, mi chiamava Salvatore da Roma. Io pensavo chiamasse Saviano, invece Salvatore da Roma, vai, sentiamo.
Non ti preoccupare.
Sentiamo Salvatore da Roma, vai.
Mi fai vedere la tua tessera, per favore, la tua carta d'identità, cosa c'è scritto?
C'è scritto femmina, ma io già qui da Giuseppe ho chiesto infatti di essere... che ci sia scritto donna trans, quindi
no, donna trans,
sei donna,
donna trans, non ho capito.
Tu
donna trans è diverso rispetto alla donna biologica, no?
Ho capito, ma perché donna trans, cioè ci vuole un'altra specifica?
Così? Sì.
Giuseppe,
più
donne,
ottimo.
Vagina,
sarebbe
uomini, pene. Costui non può essere una donna, ma finiamola con queste turbe psichiche, altrimenti io mi sento un elfo e domani vado in comune a dire mettetemi sulla carta d'identità che c'è scritto elfo.
Risposta.
Norman Bates, te lo ricordi David, il protagonista di Psycho?
Rispondi a lui.
Ma cosa gli vuoi dire?
Rispondi
è
a lui.
Un ritardato.
Ma come
una
un ritardato? È la verità.
Che ha dei seri problemi.
Ma lei è biologicamente uomo, diamine. È questa la realtà dei fatti. Ma cosa c'è? Ma non è ideologia, ma ragazzi, ma stiamo scherzando.
Parliamo di cose serie. Tra l'altro,
a livello
Davide,
antropometrico, a livello scheletrico,
Davide,
a livello biologico, a livello genetico, un uomo
costui. In Lombardia ci sono stati per tanti anni, per secoli, bizantini che venivano proprio dall'Asia Minore, per cui questa persona
stiamo parlando del mondo greco-bizantino che ha lasciato influssi concreti nelle Romagne
la Turchia
e nelle lacune bene,
vai a studiare analfabeta, dai, un altro analfabeta.
Non c'entra nulla con la Turchia contemporanea. La Turchia contemporanea
prende musica
è turanica, non dei levantini o euro levantini e levantolici.
Allora, tra le altre cose scritte da Sizi recentemente, non provate una sorta di fastidio vedendo allogeni? Tu intendi per allogeni intendi persone non lombarde, diciamo, no? Lombarde,
sì, allogeno ha una coloritura extraeuropea fondamentalmente, ma includo anche i sud italiani.
Sì, non provate una sorta di fastidio vedendo allogeni con marmocchi al seguito, passeggini e consorti gravide? Come siamo potuti arrivare al punto di accettare tutto questo senza batter ciglio?
Cioè, questo sicuramente non depone a nostro favore, perché ci siamo rammolliti, ci siamo sicuramente resi delle pappe molle che non hanno più potuto recuperare la virilità perduta, ma resta il fatto che che l'immigrazione di massa, qualsiasi forma di immigrazione sia, fossero anche svedesi,
ma lei insegna agli immigrati che arrivano,
resta un fatto che è profondamente sbagliata, è chiaro, perché
ma mandiamo via soggetti così, i nuovi lombardi sono i miei studenti, lei vada emigri alla larga,
la craniometria di Prodi.
Prodi è la classica testa quadra reggiana, come direbbe il buon Alessandro Tassoni, perché se guardate bene è una forma robusta di tipo alpinoide con qualche vago influsso mediterraneo che metricamente rientra proprio nel contesto morfologico del tipo alpino descritto in letteratura da grandi autori come Günther, Kuhn, Biasutti.
Dunque non ha influssi esogeni.
No, si vede che è profondamente lombardo meridionale, cioè Reggio Emilia. Ricordiamo che Reggio Emilia fino all'Ottocento si chiamava Reggio di Lombardia, poi siano arrivati già Giacobino Massonici Savoia, che hanno stravolto le carte in tavola.
La tassodermia, secondo me, la tassodermia.
Fermi tutti, grazie.
Poveri animali.
Grazie, Sizi, grazie De Rossi.
La zanzara.
Giuseppe Cruciani ha creato il vernissage dei mostri e lo ha messo urbi e torbi al ristoro dell'umanità tutta.
Alla sculettante maggioretta della sinistra, ovvero Parenzo, occorre ricordare che il fascismo è stato, è e sarà per sempre il marmo contro la palude. Angelo da Roma.
Beh, questo Angelo da Roma, caro Davide, mi sembra un ammiratore di sua eccellenza, ma la cosa non è nuova,
no,
diciamo,
non è una
notizia.
Non è una novità.
Qui ormai
novità,
noi
ti dico che va anche benissimo,
cioè ormai
video,
diciamo, sono troppo moderati,
Ma mi stai anche convincendo che alla fine, sai, questo Mussolini qualche cosa buona l'ha fatta, ad esempio morire. Io se ci devo pensare, dico, se tu mi dici, guarda, che cosa ha fatto
te lo
di
chiedo,
buono?
Beh, te lo chiedo.
Morire.
Cosa ha fatto di buono Benito Mussolini? Allora, questa è la domanda. La risposta parenziana qual è?
Chi dice che anche Mussolini ha fatto delle cose buone, io mi sono ricreduto e dico, avete ragione, è morto.
Però posso dirti, ormai qui alla zanzara, i mussoliniani non bastano più, e ormai si cerca un livello superiore, ormai dichiararsi come dire, ammiratore di suo. L'altro giorno avevamo un personaggio che è il golpista,
ad esempio molto più contemporaneo, perché è una minaccia più concreta, più contemporanea, quindi benissimo.
Michele da Monaco, vai Michele, dimmi. Monaco, credo che sia Monaco di Baviera, vai.
Ciao Giuseppe, sì, Monaco di Baviera. Senti, volevo intervenire contro queste persone che si aggirano.
Non si sente un cazzo, Adriano da Guidonia.
Il mitico piccolo Dave, che onore.
Eccoci qua.
Eccoci qua. Se stiamo in mano a te, pare altro che guerra mondiale. Qua fa ma guerra universale. Tu la devi far finita.
Vanno,
la devi far finita di sta seguendo la von der Leyen.
Gli eserciti per disincentivare Putin. Vanno rafforzati gli eserciti.
Ma vuole due giorni. Ma che cazzo ce ne frega?
C'ha
80 anni, tra due anni muore.
Ma tu conosci la parola deterrenza? No, la parola deterrenza la conosci.
Ma chi se ne frega? Tocca difendere l'Europa, ma non.
No, ma dico indottrina, indottrina la conosci.
Ma la parola deterrenza, viva la pace, ma non a fa guerra. Vacci tu in guerra che sei pure rimandato.
La parola deterrenza tu la conosci o no?
Ma vaffanculo, riformato,
la deterrenza,
non sei niente della vita normale, sei il captarrom, testa di cazzo. Questo sei il captarrom. Gli americani hanno Captain America, noi abbiamo il Captain Rom.
Fermo là, Saverio da Bari, avanti tutto.
Parenzo, ma non conosce la parola deterrenza.
Parenzo, senti a me, io sono una guardia giurata. Parenzo, senti a me, tu sei un grandissimo stronzo.
Mi dispiace,
tu sei un grandissimo stronzo.
Bellissimo, bellissimo.
Io per 1200 euro al mese rischio il culo ogni giorno e tu ti vai a bere lo spritz con lo champagne, te lo dovevi bere con il piscio di quella che venne in studio.
Ma che c'è?
Lo spritz,
cosa
con quello,
ma
quando parli delle guardie giurate,
sì.
con il piscio, con il piscio.
Però scusami, Saverio, scusami, però qual è il punto fondamentale? Perché
qual
ce
è
l'hai
il punto? Sì, perché lui quando parla delle forze dell'ordine, delle guardie giurate, si deve sciacquare la bocca.
Molto bene, guardia, questo è giusto.
La
questo
guardia
giusto.
Giurata di Roma che ha sparato quell'uomo in petto a te, un gigante, quello ti mette le palle in testa. E no, perché ha ammazzato un uomo, attenzione, quello è un errore. Perché uno con la schiena dritta, che non si è girato,
che
è intervenuto,
perché non vai in un saloon. Vai in un saloon.
Che stanno le mignotte, stanno le mignotte ci vanno nel saloon. Che stanno le mignotte, nel saloon.
Saverio da Bari.
Ecco il livello culturale di questa guardia giurata.
Il livello culturale. Tu sei uno stronzo. Tu sei uno stronzo soltanto.
Vai, Saverio, avanti tutta. Viva le guardie giurate, avanti tutta. Ciao. Allora, collegamento con Barcellona, dove vive una persona che realizza delle cose molto molto curiose, per non dire secondo un criterio, diciamo, razionale, un po' pazzoidi, ma io voglio ascoltare Jasmine Alicia Carter. Buonasera.
Buonasera.
Eccoci lì. Allora, lei ha 33 anni, vive a Barcellona, come dicevo, con marito e due figli. Lei fa l'educatrice, diciamo, fondamentalmente, e usa il suo sangue mestruale.
È parente di Jimmy Carter, per caso?
Non credo.
Subito per capire.
Non credo. Mi facevano questa domanda da quando ero al liceo.
Parenzo è un po' retro.
Sì, sono molto filoamericano. E il presidente Carter, e l'unico motivo per cui io posso ancora stare qui al telefono con lei, è che il presidente Carter, che purtroppo è scomparso il 29 dicembre del 2024, quindi anche recentemente 39esimo presidente degli Stati Uniti d'America, è stata una grande figura. Il fatto che lei si chiami Carter e beva l'urina,
non beva nessuno, fammi spiegare,
cosa
però, fammi spiegare. Allora,
posso dirti che non me ne frega un cazzo sostanzialmente di quello che dirà questa persona?
Normale, sono abituata.
Io invece sono molto interessata. Allora, lei fa utilizza il suo sangue mestruale, in che modo?
Esatto, io dipingo principalmente. Sì, è un'arte che ho esplorato da oltre 10 anni e ormai ho creato un movimento intero di donne che utilizzano anche questo metodo per riscoprire la loro femminilità e guarire parti di loro stesse che sono state, come sappiamo, molto tempo tabù.
L'arte mestruale. Cioè, lei utilizza il suo sangue mestruale, credo, durante il ciclo. No, ma io sto parlando seriamente, è lei che ride. Cioè, esatto, durante il ciclo lei utilizza il suo sangue mestruale per dipingere.
Esatto.
Che cosa dipinge esattamente? Me lo può spiegare? Cioè,
ma
come fa?
Ma
cioè,
se ne frega.
Aspetta, giù.
Allora, principalmente... Vuole sapere da come lo raccolgo o cosa dipingo
in concreto? Come lo raccoglie e cosa dipinge?
Allora, principalmente uso la coppetta mestruale, quindi ha questo feature che puoi direttamente collezionare proprio il sangue, poi lo metto dentro un vasetto di vetro e poi lo utilizzo per fare i miei dipinti. Come hai detto tu bene, proprio quando sto sanguinando, creo principalmente mandala, che sono strutture geometriche che richiamano ordine, armonia.
Ma quale armonia e ordine?
Scusami Jasmine, tu realizzi dei quadri oppure realizzi delle... Spiegami un po', cioè, che cosa realizzi lì?
Sì, sono proprio dei quadri, proprio su carta. Proprio il mio sangue su carta direttamente.
Ma il sangue, il sangue lo diluisci?
No, dipende, per fare sfumature. Metto un po' di acqua, però semplicemente così sta sulla carta, a volte per far sì che non svanisca, utilizzo dell'acrilico trasparente, così può permanere.
Scusami, quando tu hai finito i giorni, quanti giorni dedichi al disegno durante le tue mestruazioni, diciamo, durante il tuo ciclo?
Principalmente 5 giorni, i giorni che sanguino sono più o meno 5 giorni, dopodiché lo tengo in freezer e me lo conservo per quando devo fare dipinti molto più grandi.
Beh, questo è buono, questo è buono. No, aspetta, fermi tutti. Allora,
a fianco alla carne, al pane.
Allora, fermi. Allora, c'è una cosa. La cosa funziona.
Ma
fammi capire.
Ma che polizia?
Ognuno del proprio sangue mestruale fa quello che vuole. Scusami.
Ma siete matti. Dai, su.
No, però, scusami un attimo. Ma perché?
Per chi vota lei alle elezioni? Scusi, signore. Per chi vota, dottoressa?
Vuole sapere se lei è un po' di sinistra o di destra, Jasmine?
Per chi vota alle elezioni?
Quando andiamo sulle politiche.
No, ma in generale, lei è più di sinistra o più di destra, signor Jasmine?
Io sono da nessuna delle due parti, cosa significa questo?
No, nulla, nulla, è Parenzo che vuole sempre esatto, trovare nelle stranezze un collegamento con la destra, non c'entra nulla. Allora, scusi un attimo, allora, ricapitoliamo, arriva il suo ciclo, giusto?
La mestruazione, esatto.
Arriva la mestruazione, sì. Lei prende la coppetta.
Esatto.
Prende la coppetta e con la coppetta
raccolgo il mio sangue, lo travaso in un vasetto, sì? E poi mi metto a dipingere, creo benissimo, un bellissimo quadro, un bel dipinto.
Certo, assolutamente.
Sorrisco tutte le storie del mio ciclo e poi
Semplicemente
le condivido nella mia piattaforma.
Certo.
Ispiro molte donne a proprio usare questo metodo anche per loro stesse, per guarire i loro cicli, i loro grandi dolori.
Poi avanza,
sì,
e lo mette in freezer.
Lo metto in freezer, lo dono anche alle piante perché è pieno di nutrienti.
Lo dono alle piante.
Lo dono alle piante, certo, perché è pieno di nutrienti che poi aiutano un sacco alle piante a crescere bene. È un ottimo fertilizzante.
Dunque, ci sono due utilizzazioni, due modi di utilizzarlo, almeno i suoi, sono uno, non si spreca nulla ovviamente, uno esatto, è il dipinto, l'altro è donarlo alle piante perché è un fertilizzante, ma non c'è un cattivo odore, non fa cattivo odore il suo sangue quando esce?
No, assolutamente no, questa è la cosa più incredibile, perché tante persone pensano che odora, quando odora purtroppo vuol dire che o c'è un'infezione in corso e le donne non lo stanno prendendo sotto controllo,
oppure
si stanno utilizzando prodotti igienici sbagliati, che vanno a compromettere poi l'odore proprio del sangue.
Cioè, gli assorbenti
non
vanno,
gli assorbenti industriali non vanno bene. Con la coppetta, assorbenti di cotone, mutande mestruali aiutano a prevenire il cattivo odore.
Lei non utilizza gli assorbenti, quelli tradizionali, quelli da pochi euro che si comprano?
No, purtroppo no.
Per carità di Dio.
No, assolutamente, per carità, ripeto, perché sono pieni di sostanze chimiche che tra l'altro sono state a livello scientifico comprovate che creano un sacco di problemi a lungo andare.
Suo marito che dice di questa cosa qua del suo ciclo, del suo ciclo utilizzato,
ma è disperato,
la scena che lei raccoglie, la scena che lei raccoglie il sangue mestruale nella coppetta, attraverso la coppetta per poi passare al dipinto, è una cosa che lo eccita, lo disturba o gli è indifferente?
Lo apprezza moltissimo, sono 10 anni che lo faccio, quindi ho educato tutti nella mia famiglia, i miei figli stessi mi vedono, dipingono con me, vivono in un ambiente dove il sangue mestruale è normalizzato.
Sì,
ma possiamo dire normalizzato è normale comunque anche se uno non dipinge.
Però scusi un attimo, ma lei va in giro anche con le chiazze, perché c'è un movimento di persone che sostengono che non bisogna vergognarsi di andare in giro anche un po' chiazzati,
ma cosa vuol dire?
No, ci sono persone che dicono che, no, che va bene anche se uno è sporco di sangue.
Ci sono persone che dicono che la terra è piatta, che cazzo vuol dire?
Scusi, è vero che lei utilizza anche per la maschera facciale?
Sì, succede anche questo. Non sempre, però capita quando sono particolarmente ispirato.
Ma qualcosa di normale,
la maschera facciale col sangue mestruale, ma funziona?
Funziona per me sicuramente. Ho avuto tantissime donne nel tempo che avevano acne o problemi proprio di pelle, hanno detto che li era risolti, quindi io credo. Purtroppo ovviamente a livello scientifico queste cose non sono state ancora comprovate, però non vuol dire che non funzionano,
chissà come mai. E chissa come mai.
Allora, pittura mestruale, attenzione, pittura mestruale, offrire alla terra il proprio sangue, dono alle piante e anche maschera facciale. Questo è il punto fondamentale. Non sprecate nulla, non sprecate nulla, nemmeno il sangue mestruale, ragazzi. A me fa orrore, però che ti devo dire?
Rispetto.
Questo è un pezzo di società che va raccontato anche
ma
questo.
Ma non è un pezzo di niente, è una follia e basta. No? Per te è un pezzo
grazie,
di società.
Grazie, viva le mestruazioni, italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8.
Lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.